L'essere umano è un animale, e lo abbiamo ripetuto molte volte e non dobbiamo dimenticarci, ma è un animale culturale, vale a dire un animale i cui schemi di comportamento sono appresi, non tutti sono ereditati dagli avi o trasmessi per via biologica alla prole. Molti dei nostri schemi di comportamento, delle nostre norme sociali, delle nostre strategie, sono appresi culturalmente, vale a dire li apprendiamo in via, diciamo, verticale dai nostri genitori, dalla nostra famiglia, oppure dagli insegnanti a scuola, oppure dai nostri pari, cioè dai nostri coetanei, dal nostro gruppo di adolescenti o anche di adulti, dipende poi dalle situazioni. L'evoluzione culturale è diversa dall'evoluzione biologica non solo per la sua natura, riguarda schemi di comportamento appresi e non schemi di comportamento istintivi ed ereditati, ma è diversa anche per la sua maggiore velocità. Le mode, le culture, le norme del galateo, le lingue si evolvono a una velocità estremamente maggiore dell'evoluzione delle strategie comportamentali, istintive e dei caratteri somatici o fenotipici degli esseri umani. L'Homo sapiens è evoluto dai nostri antenati scimmieschi con molta lentezza, nel corso di decine di generazioni, centinaia, migliaia di generazioni, mentre invece l'evoluzione culturale è così rapida che nella vita di ciascuno di noi il punto di partenza, quando si era dei bambini, e quello d'arrivo, quando si è dei giovani, degli adulti, è molto diverso. Una volta non era possibile pensare alla netiquette, vale a dire alle regole di buon comportamento su internet, perché non c'era internet. È chiaro che le regole di buon comportamento su internet, l'etichetta di internet, si sviluppa a partire dall'etichetta delle norme di cortesia che si usavano fino a 30 anni fa in un mondo senza connessioni internet. Ma l'evoluzione di norme di questo tipo ha una rapidità sconvolgente e sicuramente non accade con meccanismi di carattere biologico. E così le mode, così anche il linguaggio. Chiaro che continuiamo a parlare italiano, ma il nostro italiano è molto diverso da quello di Manzoni. Molte norme sociali sono cambiate e uno dei problemi delle scienze sociali è spiegare l'evoluzione culturale. Ora, è evidente che l'evoluzione culturale è diversa dall'evoluzione biologica, per quanto abbiamo detto, ma può essere guidata da meccanismi molto simili. La teoria evoluzionistica dei giochi permette di gettare molta luce sulle somiglianze tra i meccanismi dell'evoluzione biologica e quelli dell'evoluzione culturale. Un concetto molto utile per studiare l'evoluzione culturale è quello di successo differenziale delle diverse strategie e schemi di comportamento, un concetto che abbiamo visto nella... è stato introdotto nella teoria evoluzionistica dei giochi, inizialmente sviluppata con un ambito di applicazione biologico. Chi ha applicato, esteso la teoria evoluzionistica dei giochi fino a comprendere l'analisi dei problemi sociali, economici e culturali, sono stati un gruppo di studiosi, tra i quali in particolar modo Robert Sagden, che viene citato in numerosi punti di questo volume, e a questi studiosi si deve attribuire la nascita delle cosiddette teorie adattive dei giochi. Le teorie adattive dei giochi, da un lato, usano quasi tutto lo strumentario concettuale della teoria evoluzionistica dei giochi e quindi appartengono alle teorie evoluzionistiche dei giochi, d'altro canto però si differenziano dalle teorie biologiche dei giochi, perché queste ultime, che studiano il comportamento animale, in nessun modo presuppongono da parte dell'animale un livello di una presenza di razionalità, di intenzionalità. L'evoluzione degli schemi di comportamento viene considerata come un fenomeno biologico che ha bisogno di tempi molto lunghi. Al contrario, le teorie adattive dei giochi presuppongono qualche forma di razionalità, qualche forma di cognizione, e per questo motivo possono anche essere classificate assieme alle teorie cognitive dei giochi, ma la differenza fondamentale è che la razionalità presupposta dalle teorie adattive dei giochi è una razionalità limitata. Abbiamo introdotto diverse lezioni fa questo concetto, ricordando che Herbert Simon, premio Nobel dell'economia, cominciò ad attaccare quasi tutte le teorie economiche e anche le teorie epistemologiche, dicendo che si applicavano agli dèi dell'Olimpo, perché presupponevano un'eccessiva razionalità, una razionalità che lui definiva appunto olimpica. Già nell'ambito delle teorie cognitive dei giochi, sto pensando per esempio a Thomas Schelling, questo requisito di razionalità olimpica venne abbandonato a favore di forme di razionalità limitata. Una mossa ancora più audace nella direzione della razionalità limitata viene effettuata nell'ambito delle teorie adattive dei giochi, che vengono illustrate a partire da pagina 66. Sarà utile leggere assieme il primo capoverso di pagina 66, dove si dice: anche l'altra branca delle teorie evoluzionistiche, cioè quelle che abbiamo chiamato teorie adattive, troviamo la prima menzione di queste teorie nel capitolo 2 e vi invito a guardare bene la figura 2.2, l'altra branca delle teorie evoluzionistiche ha contribuito alla nostra comprensione dei meccanismi strategici e cognitivi che alla base delle interazioni sociali, diciamo così. Le teorie adattive dei giochi si concentrano sull'evoluzione culturale piuttosto che su quella biologica, l'evoluzione culturale di una popolazione, e studiano come diversi schemi di comportamento emergono e si diffondono al suo interno attraverso processi che vedremo essere processi sostanzialmente di imitazione. Il presupposto qual è? È che gli individui che formano la popolazione non siano astratti agenti iperrazionali, ma agenti che, come gli esseri umani in carne ed ossa, hanno significative ma limitate capacità di ragionamento e di previsione. Ecco l'aspetto specifico delle teorie adattive. Diversamente dalle teorie evoluzionistiche, postulano qualche forma di capacità di ragionamento, previsione, qualche forma di cognizione. In questo senso sono teorie cognitive, le potremmo definire una versione delle teorie cognitive, ma il tipo di razionalità da esse postulato è enormemente più rozzo, più semplice, più limitato appunto della razionalità postulata dalle teorie razionalistiche di cui ci siamo occupati nelle lezioni precedenti. Ciò significa che ogni individuo coinvolto in una determinata interazione sociale, per esempio in un dilemma ripetuto del trigioniero, adotterà una certa strategia basandosi su una rapida valutazione intuitiva della situazione, sull'abitudine e su altri fattori più o meno arbitrari, non in ogni caso su un attento calcolo costi-benefici come ipotizzato dalla teoria classica dei giochi. Nelle teorie adattive noi immaginiamo che gli individui, gli esseri umani, o meglio un modello sempre idealizzato agli esseri umani, lo potremmo anche simulare al computer, anche in questo caso, questi giocatori cosa fanno? Invece di ragionare ogni volta sulla strategia migliore con la quale fronteggiare il proprio avversario o competitore, in un gioco di un certo tipo, per esempio un dilemma ripetuto del prigioniero, adottano una strategia in un certo senso una volta per tutte, o almeno per un certo periodo della loro vita, basandosi sull'intuizione, su abitudini acquisite precedentemente o su altri fattori più o meno arbitrari, come ad esempio guardarsi attorno e imitare qualcuno che ci sembra molto in gamba. Naturalmente può benissimo darsi che la scelta strategica così operata sia tutt'altro che ottimale. E certo, la scelta strategica sarà tutt'altro che ottimale ma utilizzando una, diciamo, razionalità limitata, utilizziamo anche una razionalità rapida nei suoi effetti, perché il tempo usato per calcolare qual è la mossa ottimale può rendere il nostro comportamento nel suo insieme folle e sicuramente inadeguato. Quindi, in modo intuitivo, con delle scorciatoie cognitive, per così dire, scegliamo una strategia che ci sembra buona. L'ottimale è troppo. Scegliamo una strategia che ci sembra plausibile. Secondo le teorie adattive, però, gli esseri umani possono migliorare nel corso del tempo le loro strategie attraverso un processo di apprendimento dall'esperienza che li mette in grado di ottenere un crescente adattamento all'ambiente, cioè alla popolazione di individui con cui sono soliti interagire. Non c'è nessun profondo ragionamento, nessuna profonda comprensione della struttura matematica e formale dei vari giochi. Non c'è un'assimilazione del principio di Nash o del principio di dominanza. Usiamo qualche strategia che ti sembra buona e poi vediamo gli effetti, perché giochiamo con tantissimi altri giocatori in una popolazione in cui anche gli altri non sono dei geni, non sono Einstein e hanno anche loro le loro strategie più o meno buone. Se la nostra strategia avrà successo o no nella nostra popolazione dipende fortemente dalle strategie utilizzate dagli altri, e questa circostanza è esattamente identica a quella che vale e che è studiata, diciamo, nella teoria evoluzionistica dei giochi applicata agli animali. Solo che nel caso della teoria evoluzionistica dei giochi applicata agli animali, il successo differenziale delle varie strategie si manifesta nella maggiore prolificità delle persone che le usano. Hanno quelle strategie di successo, hanno una prole maggiore. Ma nell'evoluzione culturale, chi usa una strategia di successo non ha più figli degli altri. Avrà più denaro, otterrà maggiori ricompense e queste ricompense saranno visibili. E allora ecco l'idea che sta alla base delle teorie adattive. Più precisamente, le teorie adattive ipotizzano che dopo un certo numero di interazioni il giocatore si guarderà attorno e confronterà i propri payoff con quelli ottenuti dai membri della popolazione che hanno adottato altre strategie. I payoff potrebbero essere denari, ma anche posizioni di potere, successo con le donne, purché siano espressi da qualche, diciamo, misura numerica, da qualche più o meno, in modo tale che io possa valutare il successo. Come ho già detto, non si tratterà dei figli, perché questo non è il modo in cui il successo sociale si manifesta nell'ambito di una sola generazione. L'esito di questo confronto che un individuo effettua tra il proprio successo ottenuto con una determinata strategia e il successo altrui, potrà indurlo a sostituire la sua strategia con quella che, a quanto gli risulta, ha ottenuto il maggiore successo fino a quel momento. E in linea di principio, questa procedura di perfezionamento strategico può venire attuata per un numero indefinito di volte. Possiamo continuare ad apprendere dall'esperienza, in linea di principio. Poi, chiaro che non cambio le mie strategie ogni 10 minuti, ma mi guardo attorno per un tempo sufficientemente lungo, non chiedetemi quant'è esattamente un tempo sufficientemente lungo, e poi perfeziono la mia strategia guardando quelle che nei miei amici, nei miei soci, negli altri membri della popolazione sembrano aver dato i migliori risultati. Secondo i sostenitori delle teorie adattive, il processo di ripetuta imitazione, qui l'ho messo in corsivo, perché è il termine più importante, delle strategie di maggiore successo svolge un ruolo molto importante nell'evoluzione strategica di una popolazione umana. Perché, come si può facilmente intuire, tale processo di imitazione conduce alla riproduzione differenziale delle strategie di maggiore successo, svolgendo in tal modo un ruolo strettamente simile a quello della trasmissione genetica nell'evoluzione delle popolazioni animali. Io uso la strategia X, ho molto successo gli altri membri della popolazione che interagiscono con me o che semplicemente mi vedono interagire con altri si accorgono del mio successo e si dicono: ah, Roberto Festa ha avuto notevole successo. Guarda un po' quanti payoff ha avuto Roberto Festa. Usa quella strategia un po' bizzarra, non mi sarebbe mai venuto in mente, però io a questo punto la adotto, la imito, uso anch'io la strategia X. E allora quell'individuo che mi imita, che usa la mia strategia, è come se diventasse parte della mia prole. È un mio figlio, ma è un figlio culturale. Ecco che l'imitazione a livello culturale è l'analogo della riproduzione e della prolificazione, diciamo così, a livello biologico. Le strategie di successo prolificano per imitazione e non per riproduzione e per creazione di una prole dello stesso tipo del padre. La stretta somiglianza tra i processi di riproduzione differenziale delle strategie di maggiore successo nelle popolazioni animali e umane apre la strada all'impiego sistematico dell'apparato formale delle teorie evoluzionistiche nell'analisi dell'evoluzione strategica delle popolazioni umane. Ed ecco appunto che da questo momento cominciano gli studi, soprattutto Robert Axelrod e Robert Sagden, in cui anche le popolazioni umane vengono modellizzate, per usare una brutta parola, e i loro modelli formali, studiati al computer, ci permettono di simulare l'evoluzione culturale di certe popolazioni umane. La cosa straordinaria è che attraverso anche questi studi computerizzati, queste simulazioni computerizzate, noi riusciamo a far luce su ciò che accade nelle società umane in carne.